Dario Ricci.
Scheffler e Nick Heidfeld, l'altro pilota con 180 gradi di Formula 1, con Mahindra Racing in quinta fila. Si sta completando lo schieramento di partenza di fianco l'obelisco che rappresenta questo quartiere.
Stanno per partire, mi viene da dire, sale il rombo dei motori, ma non possiamo farlo.
Salgono i kilowatt, bellissima questa battuta, e siamo pronti per questa gara da seguire con attenzione. È il settimo round della serie internazionale 2017-2018, si va sulla grande, pronti.
Mentre a Roma c'è chi sogna ancora un gran premio di Formula 1 sulle strade della città eterna, per il momento si potrà consolare con un'altra categoria in netta ascesa e su cui la FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobilismo, punta moltissimo per il futuro. La Formula E sbarca nella capitale e le monoposto elettriche hanno già fatto la loro comparsa sfilando lungo le strade del centro. Il circuito sul quale si daranno battaglia le 10 scuderie iscritte al prossimo campionato si snoderà sulle strade del quartiere EU.
È partita come una scommessa e si sta affermando invece come una nuova passione nel mondo dei motori. È la Formula E, quella destinata alle auto elettriche, diverse ma non meno spettacolari, delle sorelle maggiori della Formula 1, come ben hanno imparato a conoscere ad esempio gli appassionati romani, visto che il GP della Formula E sulle strade dell'Euro è ormai diventato tradizione. Ma Formula E vuol dire anche rispetto dell'ambiente, e non è un caso che il nostro primo ospite di oggi qui a Olimpia, oltre che parlarci della sua esperienza al volante in questa classe, è anche appena diventato membro dei Green Heroes, un team di atleti impegnati a difesa della natura promosso da ACE. E allora, benvenuto a Olimpia, Luca Filippi.
Grazie mille, ciao a tutti.
Piemontese, classe 1985, Luca Filippi ha sfiorato la Formula 1, guidato in GP2 nella Formula Indy negli Stati Uniti e anche e soprattutto nel campionato mondiale di Formula E. E ora Luca, sei anche diventato membro dei Green Heroes di ACE. Ecco, parlaci un po' di questa iniziativa.
Ma è sicuramente un'iniziativa molto interessante in un momento in cui sicuramente affrontiamo tutti una fase delicata delle nostre esistenze, però un occhio sicuramente anche all'ambiente che ci circonda, è una cosa che ci sta venendo secondo me più naturale. Abbiamo anche avuto modo di capire come il mondo si sia anche un po' ripreso i suoi spazi, e credo che questa sia una grande consapevolezza che c'è in ognuno di noi in questo periodo. Io devo dire che ho avuto questo grande cambiamento dentro di me grazie alla Formula E, anche se il motorsport di per sé può stonare, no? in un mondo green. In realtà noi nella nostra vita quotidiana non possiamo fare a meno dei mezzi di trasporto, e quindi che il motorsport cerchi di spingere lo sviluppo verso a delle tecnologie più green, in realtà è veramente un aspetto fondamentale del giorno d'oggi.
Ecco, in questo senso qual è l'esempio che arriva dalla Formula E? Lo ripetiamo, partita dallo scetticismo di molti e che ora invece è una realtà in continua crescita.
Hanno secondo me insegnato e comunque dimostrato che si può fare uno spettacolo di sport, di motori, di divertimento, però nello stesso tempo avere una grande attenzione verso il green, verso il futuro, verso un'idea che è cambiata notevolmente. E in questo devo dire che la Formula E è stata capace anche di rendersi molto credibile a delle generazioni che stanno crescendo ora, di giovanissimi, che sono ipertecnologici, ma che secondo me, rispetto alla generazione a cui appartengo io, vivono già con un occhio di riguardo, secondo me, rispetto all'ambiente. Credo che abbiano saputo apprezzare la Formula E più di quanto gli organizzatori stessi forse non credessero. Il target e il pubblico della Formula E è un pubblico giovanissimo, e quindi è una cosa che un po' sicuramente è stata ragionata, un po' forse è anche stata al di sopra delle aspettative. Forse i ragazzini stessi si sono trovati ad avere un prodotto, che è quello della Formula E, che è più interessante di quanto non credessero.
E poi in pista, bisogna dirlo, si regala spettacolo e si fa davvero sul serio, visto il continuo miglioramento anche delle performance delle vetture.
Beh, assolutamente, la tecnologia elettrica sulle automobili è in uno sviluppo veramente incredibile. Siamo nell'era oggi della vettura elettrica come potevano essere, non so, gli anni 60 su sul motore termico, quando iniziavano magari a nascere le iniezioni piuttosto che i motori primi diesel, il turbo, tutte quelle grandi evoluzioni tecniche che hanno portato i motori d'oggi. Oggi siamo nella stessa fase quasi pionieristica dell'elettrico, in cui lo sviluppo è esponenziale ed è incredibile. Ti faccio un esempio pratico: nell'arco di 5 anni in Formula E le vetture hanno il 30% in più di potenza, ma hanno il doppio di durata della batteria, quindi è stata una crescita forse anche inaspettata, e i margini sono ancora più ampi perché la tecnologia stessa della batteria è una tecnologia che è in grande evoluzione.
Un campionato poi che nel frattempo ha attratto anche molti big del volante nel corso degli anni. Mi vengono in mente, Luca, piloti come Jarno Trulli e Felipe Massa, tanto per citarne due.
Sì, e poi direi anche dei big dal punto di vista di marchi, perché ormai in Formula E si fa prima dire chi non è presente come marchi automobilistici piuttosto di chi è presente, perché veramente ci sono tutti, quasi tutti. Questo perché la necessità è sicuramente dal punto di vista di marketing, di messaggio, no? Che si vuole lanciare al pubblico per far, diciamo, rendere anche più attraente una vettura che oggi o domani comunque potrà entrare nelle nostre case e nei nostri garage, ma anche lo sviluppo tecnologico, perché grazie alle gare le case automobilistiche sviluppano le loro componenti che poi tra qualche anno le vedremo anche sulle nostre vetture.
Luca Filippi, a partire dalla tua esperienza, ci aiuti a capire quali sono invece i punti di contatto tra la Formula E e quelle che sono poi le ricadute e le applicazioni sul mercato o sulle nostre vetture elettriche di ogni giorno?
Allora, il motore elettrico è un motore semplicissimo e la tecnologia di base che fa funzionare la vettura è davvero semplice. Le vetture sono tutte monomarcia e questi motori elettrici tutto sommato hanno dei costi che sono notevolmente ragionevoli, ma grazie alla Formula E hanno spinto l'efficienza di questi motori addirittura a dei margini del 98%, nel senso che sono motori con una dispersione praticamente impercettibile, e questo è già di per sé il primo grande sviluppo che ha fatto la categoria. La cosa bella è che, essendo che questi materiali non sono così costosi e anche così sofisticati, sono direttamente riproducibili su quelle che saranno le vetture del domani. L'altro aspetto fondamentale sono i software che gestiscono tutta l'elettronica, che quella invece potrai immaginare che è complicata. Ma questi software, se vengono sviluppati, diciamo, e messi sotto stress per via delle competizioni, poi sono tutti parametri che possono essere riconducibili e riproducibili sulle vetture elettriche, quelle stradali. E ormai devo dire che la Formula E in questo ha fatto fare passi da gigante a questa tecnologia.
E invece, per un pilota professionista come te, cosa cambia nel guidare una Formula 1 o una Formula E?
Effettivamente sono quasi due discipline diverse, come voler paragonare magari la maratona ai 100 metri, nel senso che lo sport è lo stesso, ma la disciplina cambia moltissimo. La vettura di per sé magari è un po' meno emozionale dal punto di vista di rumori, sensazioni, profumi che può avere la vettura tradizionale. Però, dal punto di vista tecnico, il motore elettrico ha una coppia incredibile e ha una curva, che in realtà non è più una curva ma è rettilinea, di potenza, che quindi è molto efficiente. L'accelerazione che ha una vettura elettrica è sorprendente, è incredibile, e anche le dispersioni che ha la potenza generata dal motore a quella trasmessa alla ruota, che dal punto di vista di consumi è un dato molto importante, è veramente notevole. Inoltre ci sono dei piaceri di guida che ho imparato a sentire e a conoscere grazie alla Formula E. Ad esempio, hai molta più sensazione dell'attrito della gomma che fa sull'asfalto, anche i rumori che puoi sentire quando la gomma ha un certo tipo di tenuta sui cordoli. E la cosa incredibile è quando sali in macchina, il rumore più forte che senti è la visiera sul tuo casco che praticamente sbatte sul vento, ed è una cosa incredibile, sembra di andare a vela più che andare a motore, è una sensazione molto strana. L'altra cosa, ci siamo trovati a correre a Città del Messico, che è questo circuito anche dove corre la Formula 1, si entra dentro a un vecchio stadio di baseball riconvertito in circuito, dove ci possono stare 30-40 mila spettatori. e quando tu entri, soprattutto il primo giro, dentro questo stadio, senti veramente il boato delle persone. Le vetture sono silenziose, senti lo stridio delle gomme e il boato della gente. E è stata una cosa incredibile, perché tu vivi sempre il motorsport come uno sport in cui sei da solo. In realtà ti sei reso conto che tu stai correndo per il pubblico.
Un calore e un legame con la gente che, al netto della situazione attuale, è ovvio, la Formula 1 sembra aver perso da tempo. Non è così invece, ad esempio, in Formula Indy, vero Luca, dove il rapporto coi tifosi è fondamentale?
Beh, la Indy diciamo nasce assolutamente per il pubblico. La 500 miglia è un evento dove ci sono 400.000 spettatori in una specie di stadio che è enorme, ed è il circuito di Indianapolis. E la vicinanza, il contatto che c'è tra il pubblico e gli sportivi, devo dire che è una cosa incredibile. E anche la mentalità, nel momento in cui tu ad esempio vai verso i box, e il team stesso che ti chiede: mi raccomando, prenditi il tempo necessario per poterti fermare con le persone che ti fermano, firmare gli autografi, ti viene proprio richiesto di avere un approccio molto aperto alle persone che incontrai sulla tua strada. Ad esempio, se arrivi in ritardo al briefing dei piloti col direttore di gara, pacca sulla spalla. Se arrivi in ritardo alla sessione di autografi con i fans, $4,000 di multa. Questo riassume.
Ma pensi che Ferrari e Lamborghini, tanto per fare due nomi, ci starebbero bene nel campionato Indy?
Io credo che due marchi come Ferrari e anche Lamborghini negli Stati Uniti verrebbero accolti veramente con un entusiasmo che sarebbe incalcolabile. E quindi perché no? Anzi, io lo spero, ma spero anche che chiaramente i programmi di Formula 1 continuino ad andare avanti e anche a essere vincenti.
Staremo a vedere, eh? Intanto un grande in bocca al lupo e grazie a Luca Filippi per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
È stato un piacere, grazie a tutti.
Ora un istante di pausa, poi qui a Olimpia ci tufferemo letteralmente alla scoperta di sogni e segreti di un altro Green Hill.
Olimpia di Dario Ricci.
Italia, constant weight 107 meters, 3 minutes and 45 seconds, world record attempt.
Lenta l'acqua scorre, lenta cerca la sua via. Ogni tanto un'onda bianco scuro curva più profonda.
L'hanno soprannominata la donna più profonda al mondo e visto i record mondiali di apnea che detiene, mai soprannome avrebbe potuto essere più azzeccato. Ma oltre a tuffarsi trattenendo il respiro fin nei più profondi abissi del pianeta, la nostra ospite in questa seconda parte di Olimpia ha accettato in questi giorni un'altra sfida: entrare, anche lei come Luca Filippi che abbiamo ospitato nella prima parte di Olimpia, a far parte dei Green Heroes, il team promosso da ACE che riunisce atleti impegnati nello sport ma anche a tutela dell'ambiente e della natura. E allora Alessia Zecchini, benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
Grazie a tutti, grazie mille, ciao.
Romana, classe 1992, Alessia vanta una serie impressionante di medaglie d'oro e riconoscimenti internazionali ed è attualmente appunto la donna più profonda al mondo, con i suoi meno 113 metri in assetto costante, monopinna, raggiunti ad agosto del 2019. Alessia, direi che il soprannome ti calza a pennello, eh?
Beh sì, diciamo che mi piace tanto scendere in profondità e nel corso della mia vita ho realizzato 27 record del mondo. E gli ultimi due appunto, i 113 metri con la monopinna a Roatan e poi i 100 metri in free immersion, cioè vuol dire solo a braccia, a Curaçao questo ottobre. E diciamo che mi manca tanto non potermi tuffare al mare in questo periodo.
E come darti torto, ma speriamo presto di tornare a tuffarci tutti, te e tutti noi appunto, nei nostri mari. Ma dici, ecco, per te com'è nata la passione per il mare e poi per l'apnea?
Beh, diciamo che è nata un po' naturalmente, forse un po' tutti i bambini secondo me ce l'hanno dentro, ci piace trattenere il respiro, facciamo a gara, chi trattiene il respiro più a lungo. Io ho scoperto l'apnea a 13 anni, a 11 in verità, e a 13 anni finalmente ho potuto fare un corso di apnea in piscina, perché ho scoperto l'apnea mentre facevo scuola nuoto, che odiavo. Invece appena ho scoperto questo mondo, poter stare sott'acqua e nuotare, è stato veramente affascinante. Pian piano poi ovviamente il mare mi ha attratto. A 16 anni è stata la prima volta che sono uscita veramente in profondità come una pietra, che scandalo pedra, ti scende attaccati a una pietra solo in costume, e avevo fatto 52 metri, perciò ho capito veramente che la profondità poteva essere qualcosa che mi entusiasmava tantissimo.
Periodo questo, tra l'altro, Alessia, in cui tanti ci hanno suggerito di gestire, lavorare sul nostro respiro per gestire al meglio emozioni, stress, ansia. Ecco, qualche suggerimento da esperta: come possiamo conoscere, ottimizzare, rendere più funzionale, insomma, il nostro respiro?
Diciamo che appunto, come hai detto tu, sicuramente si impara a respirare quando si inizia a fare i primi corsi di apnea, perché è la base. Quello che cerco anch'io di dire un po' a tutti, che è la base di ognuno di noi, cioè riuscire ad avere un respiro consapevole, cioè essere consapevoli che noi possiamo decidere il nostro respiro e capire come respirare, come usare tutti i nostri polmoni, ci aiuta tantissimo nella vita quotidiana, ma nell'attività fisica sicuramente le performance sono migliori, e nella vita quotidiana, come hai detto tu, riusciamo a tranquillizzarci, riusciamo a gestire l'ansia, le emozioni. È importante, è molto semplice, imparare a usare il diaframma, è veramente una delle cose più importanti, è molto semplice, una mano sul petto, una mano sulla pancia, cercare di muovere solo la mano sulla pancia, già questo, riuscirlo a fare ogni tanto come esercizio, ci porta a renderlo un po' più automatico, e questo ci aiuterebbe tantissimo. Ovviamente l'apnea insegna anche un controllo mentale molto forte.
E poi sfatiamo un falso mito: al contrario di quello che viene spesso detto a tutti i bambini, si può, anzi si deve respirare con la pancia, giusto?
Sì, bisogna respirare con la pancia, perché il diaframma fa riempire così tutti i polmoni, perché li porta giù. Se noi respiriamo solo con la parte sopra, utilizziamo un 30% dei nostri polmoni, perciò l'aria diventa un po' viziata.
A proposito di bambini, come si possono muovere i primi passi nel mondo dell'apnea? Quando è consigliabile, ad esempio, cominciare ad avvicinarsi a questa disciplina?
Beh, allora, diciamo che stanno adesso inserendo dei corsi per i minori di 14 anni, perché fino a qualche anno fa appunto i corsi erano dai 14 anni in su, adesso pian piano lo stanno inserendo anche nelle scuole nuoto. Il nuoto pinnato poi insegna appunto già da quando hanno 10 anni, gli fanno fare subito i 50 apnea. Perciò quello che gli insegni dai piccoli ai bambini è divertirsi e giocare sott'acqua. E l'acqua intorno a loro veramente gli crea un ambiente che riescono a muoversi meglio. Insegnargli a respirare da subito veramente è una cosa che poi si porteranno per tutta la vita. Perciò ovviamente la cosa iniziale da piccoli è il gioco.
Dicevamo che insieme ad altri campioni del nostro sport sei entrata nel team dei Green Heroes, atleti in campo per la vittoria ma anche per la tutela ambientale. Dici qualcosa in più?
Sì, sono veramente onorata di far parte dei Green Heroes. Siamo 5 atleti, veramente tutti con un forte attaccamento ovviamente all'ambiente, perché ci doppiamo, chi va sott'acqua, appunto facciamo un po' tutto, chi si arrampica, e questo è veramente tantissimo, perché credo che noi nel nostro piccolo potremmo fare qualcosa e possiamo fare qualcosa, perciò è veramente un onore. E in tutto ciò si è unita anche appunto una startup, B0CO2, che sta appunto piantando 50 alberi in Guatemala per riforestare, ovviamente per cercare di creare un polmone verde a tutta la disinforestazione che hanno fatto in questi anni, perciò è veramente bellissimo.
All'inizio di questa pandemia c'era la speranza, Alessia, di uscirne un po' migliori, con una maggiore consapevolezza ambientale e un maggior rispetto per quella natura che sembra averci mandato un messaggio inequivocabile. Passate un bel po' di settimane, che impressione hai ora?
Ma diciamo che lo speravo tanto all'inizio di questa quarantena e credevo fosse possibile. Quello che sto vedendo in questi giorni è che la speranza sta un po' diminuendo, perché vedo che comunque, cioè, ad esempio, prima si poteva raccogliere la plastica in spiaggia, adesso è penalmente perseguibile. E ovviamente per colpa del coronavirus, capisco benissimo, però sarebbe giusto magari trovare una via alternativa, perché veramente le spiagge adesso, dopo l'inverno, sono veramente sporchissime. E se diventa illegale e nessuno fa niente, non lo so, forse abbiamo un po' perso di vista che ci sono anche tanti altri problemi un po' più importanti oltre al coronavirus, ovviamente.
E dire che diversi studi hanno anche evidenziato una certa correlazione, no, tra l'inquinamento e la diffusione del virus stesso.
No, infatti hanno dimostrato più o meno che se il tasso di inquinamento è minore, anche il rischio di prendersi questa malattia è minore. Certo, perciò quello che posso anche consigliare, adesso che l'estate ancora non è arrivata, è cercare di limitare l'uso dei condizionatori in macchina, aria condizionata un po' in giro, perché anche quello provoca tanto male al nostro pianeta, perciò cercare veramente nelle piccole cose che sembrano scontate di fare del nostro meglio.
Ecco, in particolare invece dal mare, che segnali stanno arrivando, Alessia?
Che si sta prendendo quello che gli abbiamo tolto nel corso degli anni. Le spiagge stanno scomparendo e i coralli stanno morendo un po' in tutto il mondo, veramente. Ho visto scenari che dalla prima vista spettacolari, nel momento in cui guardi un po' più attentamente, veramente demoralizzante. Cioè, palme sott'acqua, cioè, il mare si sta prendendo quello che gli abbiamo tolto nel corso degli anni. Perciò dobbiamo fare qualcosa adesso, perché mettere qualche frangiflutto, qualche barriera per tamponare non credo sia la soluzione del futuro, perché è un problema che forse non lo vediamo troppo vicino, ma è abbastanza vicino, fin troppo.
Un segnale per ripartire e nel modo giusto, hai voluto lanciarlo anche unendoti ad altri tre sportivi ed esploratori, lo speleologo Giulio Venditti, l'alpinista Marco Confortola e Danilo Callegari, in un messaggio audio-video che vuole esortarci sulla strada della rinascita. Sentiamolo.
Abbiamo sfidato le nostre paure, affrontato ogni difficoltà, superato molti ostacoli, con orgoglio, con coraggio, per amore dei nostri cari e della nostra terra. Le sfide ci rendono più forti giorno dopo giorno, ma solo andando avanti su questa strada cresceremo ancora. Questa lunga salita che ci troviamo davanti è l'inizio del viaggio. Per un'Italia migliore.
Davvero un messaggio bello ed emozionante, Alessia.
Sì, appunto, questo video è stato veramente bellissimo con Danilo Callegari, Marco, Giulio Venditti. Abbiamo fatto un video per cercare di dare un messaggio di speranza e positivo all'Italia che sta iniziando appunto questa ripartenza, che non sarà facile, ma che insieme ovviamente un paese come il nostro ce la farà.
Senti, prossimi obiettivi, prossimi tuffi in programma?
Sfortunatamente anche quelli sono stati cancellati, perché il mondiale è anche stato cancellato appunto in questi ultimi giorni. Vediamo, io mi sono allenata tantissimo, magari se non riuscissi a fare gare avevo già pensato che magari questa è l'estate giusta per provare altri sport, come arrampicata, che veramente vorrei tantissimo, perciò surf, perciò vediamo un po'. Beh, se ti di quest'anno erano 115 metri, ma mi sa che arrivo andata all'anno prossimo.
E allora magari ti scopriremo, mettiamola così, campionessa mondiale non solo di apnea, chissà, ma anche di qualche altro sport. Intanto Alessia Zecchini, grazie per essere stata ospite di Olimpia, la città dello sport.
Grazie mille, grazie a te veramente.
Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.